ಶ್ರೀಗುರು ಶ್ರೀಯುತ ಪದಕಮಲಂ ಶ್ರೀಗುರು ವೈಷ್ಣವಾಂಶ ಶ್ರೀರೂಪಂ ಸಾಗ್ರಜಾತಂ ಸಗನ ರಘುನಾಥಾನ್ವಿತಂ ತಂ ಸಜೀವಂ ಸಾದ್ವೈತಂ ಸಾವಧೂತಂ ಪರಿಜನ ಸಹಿತಂ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ದೇವಂ ಶ್ರೀರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಪಾದಾಂ ಸಗನ ಲಲಿತ ಶ್ರೀವಿಶಾಖಾನ್ವಿತಾಂ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೆ ಹರಿ ಹರೆ ರಾಮ ರಮ ರಾಮ ಹರೆ ಹರಿ
ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ.
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami. Nello studio e nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita siamo al capitolo 10, un grande soldato di Krishna. Prabhupada viaggiò in treno da Bombay a Mathura. Brahmananda lo portò in braccio dal treno fino alla macchina che lo attendeva. E in una ventina di minuti Prabhupada si trovò a Vrindavana. I devoti al Krishna Balarama Mandir furono turbati nel vedere che le condizioni di Prabhupada erano tanto peggiorate in un solo mese di lontananza. La sua stanza era la medesima che Prabhupada aveva lasciato, tranne che per l'aggiunta di un grande letto a due piazze. Egli si sdraiò. Le tende vennero chiuse e l'illuminazione abbassata. Per 5 minuti circa egli giacque in silenzio, a occhi chiusi. «Ora sei a casa, Prabhupada», disse Kamala Krishna. Srila Prabhupada giaceva quietamente immobile, poi lentamente portò le sue mani al petto, le unì e disse «Grazie». Sembrava sollevato. «Ora sei sotto la protezione di Krishna e Balarama», disse Tamala Krishna. Srila Prabhupada sorrise e fece un impercettibile segno di assenso. «Sì», disse, «Krishna dvadiya pada, pankajā panjarantam», indicando le preghiere del re Kulakshekara a Sri Krishna. «Caro Krishna, fammi morire subito, in modo che il cigno della mia mente possa essere avvolto dai steli dei tuoi piedi di loto. Altrimenti, al momento del mio ultimo respiro, come sarà possibile per me rivolgere a te il mio pensiero?» Benché le sue condizioni di salute fossero precarie, Srila Prabhupada in un modo o nell'altro restava fisso sul pensiero di Krishna, sul nome di Krishna, la sua forma, i suoi divertimenti o il suo servizio devozionale. Prabhupada suggerì di andare a vedere Krishna e Balarama alle 9:30, proprio come aveva fatto in precedenza, ma i suoi servitori gli consigliarono di riposare per quel giorno. Sarebbe stato meglio cominciare quel programma il giorno successivo. «Quello che desiderate lo farò», disse Prabhupada. Tamala Krishna chiese a Prabhupada se volesse far venire il Kaviraj. «Come hai detto tu stesso, Prabhupada, per il meglio o per il peggio, un marito deve esserci». Srila Prabhupada annuì: «Organizza ogni cosa e lasciami pensare a Krishna e Balarama». Un po' prima delle 4 pomeridiane, mentre i devoti leggevano ad alta voce dallo Srimad Bhagavatam, Prabhupada si informò se la campana del tempio aveva suonato l'ora. Anche prima dell'apertura nel tempio, nel 1975, Prabhupada aveva insistito che la campana, situata al cancello d'ingresso, suonasse ogni mezz'ora e ogni ora. In un primo tempo, il presidente del tempio ebbe a difficoltà a trovare una persona che restasse sveglia per l'intera nottata e suonasse la campana regolarmente. Ma Prabhupada aveva insistito con tale veemenza che l'amministrazione del tempio aveva fatto in modo che questa richiesta venisse esaudita. Per Srila Prabhupada, avere uno standard elevato nel tempio era una cosa sacrosanta. era il segno che l'amministrazione dell'intero tempio era efficiente. Se non riuscivano a fare in modo che la campana suonasse regolarmente, come avrebbero potuto organizzare qualsiasi altra cosa? Ora Prabhupada diceva che gli era sembrato di sentire suonare la campana al momento sbagliato. Tamalakrishna spiegò che doveva trattarsi di un'altra campana e i devoti continuarono a leggere lo Srimad Bhagavatam. Tuttavia Prabhupada si informò di nuovo a proposito della campana della cupola del tempio. Mentre Harisauri si era alzato ed era andato a verificare, la campana cominciò a suonare con un forte rintocco. 1, 2, 3, 4, segnando esattamente l'ora. Questa è la mia preoccupazione, disse Prabhupada, che un'istituzione grande come questa non sia bene amministrata. In questo caso ogni cosa si rovinerà. Non penso che ciò potrà verificarsi, disse Tamalakrishna. Abbiamo accumulato troppi debiti verso di te per permettere che ciò che hai costruito vada in rovina. Ti prego, fai in modo che sia così, disse Prabhupada. Srila Prabhupada tuttavia fece chiamare Akshayananda Swami e appena questo fu alla sua presenza si informò: suonerà o no la campana? Akshayananda promise di interessarsene accuratamente, accettando seriamente questa istruzione, considerando che potesse essere l'ultimo ordine del suo maestro spirituale. Il pujari entrò nella stanza e offrì a Prabhupada una grande ghirlanda profumata di tulasi che era stata indossata da Krishna e Balarama, e Prabhupada si dispose nuovamente ad ascoltare la lettura. Più tardi egli confidò a Tamalakrishna il suo pensiero circa le ultime settimane trascorse. «Devo ringraziarti», disse, «perché mi hai portato a Londra e poi di nuovo mi hai portato qui senza alcuna difficoltà. Questo è un grande credito per te. Per questo io penso a te. Mi trovo in queste condizioni, un mucchietto di ossa. Eppure l'hai fatto. Krishna ti benedirà». Harisauri aveva ricevuto un'altra dettagliata carta astrologica di Prabhupada da Delhi. L'astrologo raccomandava un mantra per Shiva che doveva essere cantato da 10 brahmana per 21 giorni. «Abbiamo il Maha Mantra», disse Srila Prabhupada, «non c'è bisogno d'altro». Egli si dichiarò contrario a questo suggerimento. Queste carte astrologiche sono affidabili per i devoti. «Queste carte astrologiche sono affidabili per i devoti, Srila Prabhupada?» domandò Harisauri. «No», disse Prabhupada, «non sprecate il vostro denaro in questo genere di ricerca». Srila Prabhupada riponeva la sua fede soltanto nel kirtan. Tamalakrishna consigliò di riprendere i kirtan continui e Prabhupada aggiunse: «Questo è il nostro vero interesse. Questi astrologi sono karmi. Noi non abbiamo niente a che fare con i karmi». Per rispondere alla chiamata di Srila Prabhupada, i 23 membri del GBC cominciarono di nuovo a riunirsi a Vrindavana. Arrivarono con il cuore oppresso in presenza di Srila Prabhupada, si compiacevano di riferirgli il progresso della loro predica condotta a suo nome. Srila Prabhupada fu felice di ascoltare il loro resoconto e, nonostante le sue condizioni, incoraggiò come sempre i suoi leader. Hamsadutta Swami fu uno dei primi ad arrivare da Sri Lanka. Srila Prabhupada gli dette istruzioni per sviluppare il progetto di fattorie in quella zona, come Kirtananda Swami aveva fatto a New Vrindavana. Talvolta, predicando, disse Hamsadutta, dico loro: che genere di paese è questo? La terra appartiene ai Rajarsi e alcune signore si dedicano al governo. Lascia stare la politica, lo mise in guardia Prabhupada. Noi abbiamo interessi culturali e la filosofia. Prabhupada cominciò a trattare con Giriraj argomenti di carattere bancario. La banca locale di Vrindavana era riluttante a concedere un prelevamento di liquido dal fondo appartenente all'ISKCON e Srila Prabhupada era stato chiamato in causa per sentire qual era la sua opinione. Egli diede la sua tagliente strategia pratica per risolvere il problema, ma disse di risparmiargli questo genere di richiesta per il futuro. I devoti presenti nella stanza erano stupiti di vedere che Prabhupada trattava ancora con perizia questo genere di affari. Quando Giriraj si scusò per il fatto di averlo coinvolto, Prabhupada rispose: «Per questa ragione ho detto, fate ciò che è necessario». In realtà Prabhupada aveva chiamato i GBC perché voleva che cantassero per lui. Ora più che mai voleva la medicina del santo nome, non quella dei dottori. Quando udì che il suo amico, il dottor Ghosh, era venuto a Vrindavana per aprire una clinica e poteva prescrivere una cura, rifiutò l'offerta. «Questi dottori verranno e mi daranno qualcosa tentando di salvarmi», disse. «Io non voglio essere salvato. Il dottor Ghosh forse viene perché vuole avviare la sua clinica, non per curarmi». Tamalakrishna gli domandò se voleva chiamare almeno alcuni dottori di Vrindavana. «No», disse Prabhupada, «accetto soltanto il vostro consiglio di fare kirtan». Tamalakrishna fu d'accordo che la cosa migliore era il kirtan, perché in quel modo essi chiedevano l'aiuto di Krishna. «È meglio che non preghiate Krishna di salvarmi», disse Srila Prabhupada. «Lasciatemi morire ora». Poi Prabhupada chiese di sedersi. «Se Hamsadutta non è stanco, può continuare a cantare». Quando Harikesha era stato convocato a Vrindavana d'urgenza, gli era stato detto di aspettarsi il peggio. Immediatamente egli si mise in contatto con l'editore che stava procedendo al completamento di alcuni libri e lo avvertì che doveva fornirgli le copie saggio il giorno successivo. Così partì con l'aereo portando con sé i nuovi volumi stampati, il secondo canto dello Srimad Bhagavatam in tedesco, la trilogia di Krishna in tedesco e la Sri Jopanishad jugoslava. Quando tuttavia arrivò alla porta di Srila Prabhupada, a Vrindavana, un devoto gli disse che non poteva portare i libri a Srila Prabhupada in quel momento. «Perché no?» domandò Harikesha. «Questo non è il genere di stato d'animo che stiamo cercando di creare qui», spiegò il devoto. «Perché? Siete pazzi?» esclamò Harikesha. «I libri sono la vita stessa di Prabhupada». Entrò e mostrò a Prabhupada i 7 nuovi libri. Immediatamente Prabhupada sollevò il primo volume della trilogia di Krishna e guardò il dipinto di Radha e Krishna sulla copertina. Prabhupada cominciò a piangere e stese la mano cercando di toccare la testa di Harikesha, il quale si sporse e strinse la mano di Srila Prabhupada pensando di essere indegno di ricevere la carezza del suo maestro spirituale. «Sta marcendo qui a furia di battere a macchina», disse Srila Prabhupada riferendosi al tempo in cui Harikesha era il suo segretario. «Appena prima di partire, per predicare in Europa. Dissi: va, ho 10 servitori. Pensavi che ti stessi abbassando di grado quando ti mandai via? No, ora capisci. Sì, capisco, disse Rikesh singhiozzando. Questo è un ragazzo intelligente, pensavo, disse Srila Prabhupada. Perché dovrebbe marcire qui continuando a scrivere a macchina? Prabhupada guardava ogni libro, la stampa e ogni altro aspetto è di prima categoria, disse. Domandò quanti libri erano stati stampati e Rikesh rispose: 120.000 trilogie di Krishna, 60.000 Srimad Bhagavatam, secondo canto, e 10.000 Sri Isopanishad. Puoi distribuire quelle Sri Isopanishad? Domandò Srila Prabhupada. Rikesh assicurò che potevano distribuire il libro in Jugoslavia fino ad esaurimento delle coppie. Stampa di più allora, disse Prabhupada. Continuarono a parlare della produzione di libri. I libri erano davvero la vita di Srila Prabhupada. Dopo l'arrivo di Rikesh con i suoi nuovi libri, Prabhupada aveva sentito una profonda estasi che aveva comunicato ad Rikesh e a tutti i devoti presenti. Tutti erano vivamente consapevoli che ciò che stavano sperimentando era di natura trascendentale, uno scambio speciale con Srila Prabhupada, e finché erano sinceri, questa relazione non si sarebbe spenta. Ora devi stare meglio, disse Rikesh. Guadagnerai salute. Salute? Domandò Srila Prabhupada. Non ho niente a che fare con questo corpo. Durante una delle lunghe veglie di Kirtan, Brahmananda Swami era presente e Srila Prabhupada lo chiamò. Voleva dargli le ultime istruzioni relative all'Africa. Prabhupada era disteso e Brahmananda aveva messo l'orecchio vicino alla bocca di Srila Prabhupada per ascoltare le sue parole. Anche gli altri devoti presenti nella stanza si erano avvicinati quanto più era possibile per ascoltare. Con Nava Yogendra, disse Prabhupada con un fioco bisbiglio, entrambi, anche il Sudafrica. Gradualmente la gente accetterà. Riporta a Pusta Krishna, egli è molto competente. Organizzate l'Africa a forze riunite. Fate Sankirtan. Tutti, europei, americani, africani. Anche Tulasi Dasa è molto esperto. Nazioni Unite sotto la bandiera di Chaitanya Mahaprabhu. È possibile, altrimenti le Nazioni Unite si ridurranno a un tentativo falso. Dicesti che venendo a New York, rispose Brahmananda, richiamandosi con urgenza ai primi giorni trascorsi con Srila Prabhupada, eri arrivato alle Nazioni Unite. Proprio il primo giorno io arrivai per il Kirtan, là, a New York. Il giorno dopo partecipasti alla Veglia della Pace, al di fuori delle Nazioni Unite. Cantasti Hare Krishna e dicesti che la coscienza di Krishna è l'unico metodo per realizzare le Nazioni Unite. Questo è un fatto, disse Prabhupada. Cercate la protezione di Chaitanya Mahaprabhu e tutto avrà successo. Gli altri perderanno soltanto il loro tempo, si sentiranno depressi, cambieranno corpo e soffriranno. Prabhupada cambiò argomento, ma Brahmananda era soddisfatto, gli era stato assegnato servizio sufficiente per la durata di molte vite. Kuladri entrò nella stanza a nome di Kirtananda Swami con un dono per Srila Prabhupada, un assegno di $8,000, un anello con zaffiro e un medaglione d'oro tempestato di zaffiri e rubini. Allora, perché non ti trovi una sposa? Notò Srila Prabhupada e la risata improvvisa dei devoti ruppe l'atmosfera solenne della stanza. Applicando un anello al suo dito, Srila Prabhupada disse a qualcuno di aver cura di quegli oggetti di valore. Kuladri disse poi che aveva una richiesta da fare a nome di Kirtananda Swami. Kirtananda Maharaj dice che tu ci hai chiesto di pregare Krishna. Tuttavia egli chiede a te il favore di pregare Krishna per primo perché a noi non è possibile rivolgergli una preghiera diretta. Noi non conosciamo Krishna, ma se sei tu a chiederlo, Krishna si sentirà obbligato ad adempiere il tuo desiderio. Così, per favore, vuoi pregare Krishna che ti faccia restare con noi? Srila Prabhupada, vorremmo che tu venissi al palazzo che stiamo costruendo a New Vrindavana, se è possibile. Lo desidero, disse Prabhupada, ma a meno che non riesca a rinvigorirmi un po', come posso fare? Noi abbiamo portato anche un po' di dolci e di gelato, disse Kuladri. Sapeva che Prabhupada non poteva prenderli, ma chiese se avrebbe potuto almeno assaggiarne un po'. Prabhupada acconsentì e un pezzettino di gelato fu posto sulla sua lingua. Prima classe, disse. Più tardi arrivò Kirtananda e Prabhupada gli chiese di fare un resoconto su New Vrindavana. Sta andando tutto molto bene, Prabhupada, disse Kirtananda. Il tuo palazzo è quasi terminato. Sta già venendo molta gente a visitarlo ogni giorno. Sarà completato entro un paio di mesi. L'altro giorno arrivò una signora che si rivolse a uno dei suoi ragazzi e disse: «Non so esprimere ciò che sento. È così meraviglioso». «Sì», disse Prabhupada, «è tutto meraviglioso in quella regione». Si fermò per un attimo riflettendo. Vediamo, in che palazzo ho intenzione di andare?» Srila Prabhupada chiese a Kirtananda di riportarsi indietro i suoi doni preziosi e di usarli per New Vrindavana. «Hai bisogno di denaro», disse Prabhupada, «perciò riprendili e utilizzali là. Questa è la mia richiesta». «Ti ringrazio molto», disse Kirtananda, «la maggior parte di noi però vuole te». «Sì, anche io», disse Prabhupada, «se sopravvivo, ho un grande desiderio di venire da voi e di vivere là. Sarà un grande piacere». Kirtananda aveva delle fotografie del palazzo e Prabhupada si sedette per guardarle. «State adempiendo il mio sogno», disse. «New Vrindavana. Sogno tutte queste cose. Ha fatto cose meravigliose. Fin dal primo giorno egli è stato il primo studente. Quando ero nel negozietto portò tappeti, sedie, gong e lampade».
Krishna Kirtan Gaana Natana Param वीर वीर जन प्रिय प्रिय करो कृपा भर चैतन्य कृपा भर भुवि भुव मारव अंतरक
A Vrindavana, Giriraj aveva visto Prabhupada moltissime volte, in gran parte per affari. Egli regolarmente partecipava alle veglie di Kirtan nella stanza di Prabhupada, ma un giorno, volendo avvantaggiarsi al massimo della sua permanenza a Vrindavana, andò a visitare alcuni templi. La sera si riposò per la notte sul terrazzo della Gurukula. Nel bel mezzo della notte però fu svegliato da un devoto che lo stava cercando perché Prabhupada voleva vederlo. Corse giù immediatamente, consapevole che Prabhupada avrebbe potuto spegnersi in qualsiasi momento. Qualunque cosa Prabhupada avesse da dire, queste potevano essere le sue ultime parole. Entrò nella stanza di Prabhupada, offrì gli omaggi e si avvicinò quanto più poteva al letto. Pensi che questo movimento possa continuare ad andare avanti senza di me? Prabhupada chiese. Giriraj era stupito che Prabhupada lo avesse fatto chiamare nel bel mezzo della notte per fargli questa domanda. Penso, disse Giriraj, che finché saremo sinceri e continueremo a cantare Hare Krishna e a seguire i principi, il movimento potrà proseguire con successo. Srila Prabhupada restò in silenzio. Quando si decise a parlare, sembrò che ogni parola gli costasse un grande sforzo. Pronunciò il termine organizzazione. Poi disse: organizzazione e intelligenza. C'è qualche altra cosa? Nel suo cuore Giriraj sentì il desiderio di gridare. Prabhupada, resta con noi, invece disse. No. Va bene, disse Prabhupada. Giriraj allora gli offrì gli omaggi e se ne andò. Uscito dalla stanza, Giriraj continuò a riflettere sulle parole di Srila Prabhupada. Organizzazione e intelligenza. Sembrava che Prabhupada chiedesse una quantità molto maggiore di amore e di fiducia. Non credeva che l'ISKCON potesse sopravvivere contando soltanto sull'organizzazione e sull'intelligenza. Giriraj pensò che forse queste potevano essere le ultime parole che Prabhupada gli aveva rivolto. Anche Paramananda, il presidente del Gitanagari, la fattoria progettata da Prabhupada in Pennsylvania, era arrivato per stare in compagnia di Prabhupada. Perciò organizza questo progetto agricolo, gli disse Prabhupada. Vita semplice. La vita umana è destinata alla realizzazione di Dio. Cerca di aiutarli. Sentiamo sempre la tua presenza con molta intensità, Srila Prabhupada, disse Paramananda. La possiamo sentire grazie ai tuoi insegnamenti e alle tue istruzioni. Meditiamo sempre sulle tue istruzioni. Grazie, disse Srila Prabhupada. Questa è la presenza reale. La presenza fisica non è importante. Paramananda aveva portato una lettera di sua moglie, Satyabhama. Tamalakrishna domandò se poteva leggerla. Prabhupada rispose affermativamente e Tamalakrishna la lesse. Caro Srila Prabhupada, accetta, ti prego, i miei più umili omaggi, tutte le glorie a tua divina grazia. Questo scialle è fatto con la lana delle nostre pecore, è stato filato e tessuto qui a Gitanagari. È il primo capo che abbiamo fatto. Mentre lo stavo lavorando pensavo sempre a te, al dono che apparentemente io ti stavo facendo. In realtà però eri tu che mi stavi facendo il dono di impegnarmi nel servizio devozionale. Srila Prabhupada, prego sempre il Signore Nishimadeva di proteggerti e di concederti di restare con noi per finire i tuoi libri. Tuttavia oggi sono portata a pensare che le gocce di pioggia che stanno cadendo dal cielo siano in realtà lacrime degli esseri celesti versate nella prospettiva della tua dipartita. Anch'io sto piangendo. Anche Krishna pianse mentre il nonno Bhishma se ne stava andando. Anch'io ho quindi il diritto di piangere. Non posso essere filosofo fino al punto di pensare che tu sei sempre presente nei tuoi libri e nei tuoi insegnamenti, benché sappia bene che questa è la verità. Se te ne vai, Srila Prabhupada, mi mancherai tanto. Ti supplico di poter rimanere sempre la tua servitrice più umile e devota, la tua umile discepola Satyabhama Dasi. Ringraziala, disse Srila Prabhupada, e allungò la mano per prendere lo sciallo, fatto con la nostra lana. Ti riposerai ora, Srila Prabhupada? Suggerì Tamalakrishna. Disse Prabhupada, questo può servire sui piedi, e indicò che lo scialle color zafferano fosse posto come coperta sul letto. Mentre si distendeva, i suoi occhi erano pieni di lacrime. Srila Prabhupada stava diventando sempre più incline ad andarsene da questo mondo. Quando Tamalakrishna, parlando con lui, gli fece notare che non beveva molto, gli rispose che non ne sentiva il desiderio. Non so che dire, dice Srila Prabhupada. Disse Tamalakrishna, è certamente qualcosa che mi confonde. Devo limitarmi ad aspettare che Krishna faccia qualcosa. Tamalakrishna chiese nuovamente se potevano portargli un medico. Eppure tu dicesti che un marito ci deve essere, ricordò Tamalakrishna. Dovremmo avere l'aiuto di un medico, io ci credo ancora, dopotutto noi non siamo dottori. No, disse Prabhupada, ma noi stiamo già servendoci dell'aiuto di un medico Ayurveda, cioè Yogendra Ras. Hai soltanto cominciato ora, disse Tamalakrishna, domani potresti già abbandonarlo. Poi quale sarà la vostra posizione? Vedovo, disse Prabhupada con una risata. Poi aggiunse, in realtà Krishna è il marito supremo. I devoti trovavano che era molto difficile adottare il modo di vedere Srila Prabhupada circa la sua morte. Una volta durante un kirtan Upendra chiese a Prabhupada se voleva bere. Al rifiuto di Prabhupada i devoti cominciarono a piangere pensando che se Prabhupada non mangiava né beveva non sarebbe certo rimasto con loro molto a lungo. I devoti cercavano di rassegnarsi in modo sottomesso alla volontà di Prabhupada ed accettavano che egli si indirizzasse gradualmente verso la dipartita. Stavano cominciando ad accettarlo stando intorno a lui, con il kirtan, senza causargli alcun disturbo con i loro problemi e le loro richieste. Qualunque cosa egli volesse, essi l'avrebbero voluta, ma l'idea della sua morte era ancora intollerabile. Thank you. Nella loro rassegnazione i devoti diventarono filosofi. Rupanuga disse che Prabhupada poteva essere paragonato a un ambasciatore in un paese straniero. Poteva essere impegnato in molti affari nel paese straniero, ma alla fine sarebbe stato richiamato alla base. Jayadvaita osservò che Prabhupada aveva insegnato ogni cosa ai suoi discepoli e ora stava insegnando loro come morire. Un altro disse che Prabhupada aveva amici migliori nel mondo spirituale. Nei loro discorsi i devoti rilevavano l'importanza di una loro reciproca cooperazione e discussero sul modo in cui l'ISKCON avrebbe potuto continuare nel futuro. Tutti però si sentivano depressi. Non di meno facevano in modo di ritornare alla loro sgradevole ma inevitabile realizzazione che Prabhupada molto presto li avrebbe lasciati. Per il fatto che Prabhupada lasciava così chiaramente trasparire la sua decisione di andarsene definitivamente, i devoti cominciarono a sentirsi profondamente abbattuti. Nel migliore dei casi lo stato d'animo predominante era la solennità. In seguito Srila Prabhupada li informò che avrebbe dovuto consultare Narayana Maharaj, un discepolo del guru che aveva dato il sannyasa a Prabhupada, per informarsi sul modo di condurre la cerimonia destinata ai Vaishnava che lasciano questo mondo. Prabhupada spiegò anche qual era l'ubicazione in cui il samadhi doveva essere sistemato e chiese che, dopo la sua dipartita, fosse servito un banchetto nei principali templi di Vrindavana a spese dell'ISKCON. A un certo livello sembrava che tutto procedesse secondo la normalità. Il clima di ottobre era molto gradevole. I ragazzi della Gurukula continuavano la loro attività abituale e anche l'adorazione delle divinità si svolgeva regolarmente. Davanti al tempio, tuttavia, un operaio cominciò a liberare uno spazio per il samadhi di Srila Prabhupada. Dopo alcuni giorni trascorsi senza che Prabhupada si alimentasse né bevesse, Tamala Krishna si informò di nuovo ma con delicatezza. «Non vuoi bere qualcosa oggi?» «Lasciami bere Harinam, Amiya Vilasa». Srila Prabhupada sta citando qui una canzone di Bhaktivinoda Thakur. «Cantare il santo nome è il mio solo divertimento». Jai Srila Prabhupada disse a Risauri, Harinam è il nettare più dolce. Nivritta Tarsai, Upagiyam, Anam, Bhavo, Sadat, citò Prabhupada. In riferimento a un verso del Bhagavatam, dove l'ascolto di ciò che riguarda Krishna è definito la medicina per la malattia materiale che consiste nel rinascere in continuazione in questo mondo al solo fine di soffrire. Questo è Bhavushada Hari Kirtana. Jayadvaita completò il verso. Bhavanushadak Chotramano Bihamat. Ah, Prabhupada provò. E Charanamrita è la dieta. Dieta e medicina. Voglio dipendere da queste. Benché stesse digiunando, Prabhupada si informò del prasadam che veniva servito ai devoti. Ora erano presenti oltre 100 devoti in più al tempio e se ne aspettavano altri. In questo periodo che cosa vi ammaniscono? Domandò Prabhupada. Che cosa gli ammaniscono? Domandò Tamala Krishna. Vuoi dire il prasadam? Naturalmente oggi, il giorno dopo Ekadasi, hanno avuto dei cereali con gura e macedonia di frutta, preparata con guava e banane. Questo era tutto per stamattina. Il pranzo generalmente è molto sostanzioso. Riso ottimo. Questo è il miglior prasada che abbiamo avuto in India da molti anni. Il cuoco, Ayodhya Pati, sta facendo molto bene. Vuoi sapere che cosa ha cucinato per il pranzo? Prabhupada fece un breve cenno di assenso. Alu sabji con salsa di dal, continuò Tamala Krishna, e prepara bindi molto ben speziati, dal, roti, riso, chutney e dai raita, ogni giorno. Prabhupada domandò chi assistesse agli odiapati, egli non voleva cuochi salariati. Soltanto devoti stanno cucinando, disse Tamala Krishna. È tutto molto gustoso. Tutti, circa 125 devoti, siedono insieme e prendono il prasadam. Anche gli ospiti della guest house lo prendono tutti insieme. Piace a tutti? Domandò sorridendo Prabhupada. Sì, oh sì, fu la risposta dall'unisono dei devoti presenti nella stanza. Essi si avvicinarono tutti insieme al letto di Prabhupada. Questo è bello, disse Prabhupada. Tu sei un padre perfetto, Srila Prabhupada, disse uno dei devoti. Tu provvedi a tutto, un luogo dove vivere, il cibo, ogni cosa, e ci istruisci nella conoscenza spirituale. Prabhupada pronunciò uno dei suoi profondi Poi disse: cantate tutti insieme. E i devoti presenti intonarono con gioia un kirtan. La stanza era molto scura, eccetto per un lume da notte posto alla testa del letto di Srila Prabhupada. I devoti cantavano sottovoce, servendosi soltanto di un paio di kartal piccoli per mantenere il ritmo. Tripurari Swami stava massaggiando i piedi di Prabhupada. Bhagatji, la sua gamba destra, e Tamala Krishna, la sua gamba sinistra. Improvvisamente Narayana Maharaj, del Devananda Sarasvati Math di Mathura, entrò con due suoi discepoli. Immediatamente i discepoli di Prabhupada gli offrirono un seggio al fianco del letto. Srila Prabhupada cominciò a parlare, ma così piano che Narayana Maharaj doveva sporgersi per udirlo. Prevedendo che stava per avere inizio una conversazione, i devoti presenti, che erano una ventina circa, si avvicinarono. Srila Prabhupada cominciò a parlare. Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta Sarasvati, disse che avremmo dovuto predicare in Europa e in America. Questo era il suo desiderio. E un altro suo desiderio era che tutti lavorassimo cooperativamente nella predica. Sì, questo è giusto, disse Narayana Maharaj. Io non ho sprecato un solo istante, disse Srila Prabhupada. Ho cercato di fare del mio meglio e in qualche misura ho avuto successo. La voce di Srila Prabhupada era tremolante per l'emozione. Se lavoriamo uniti, egli continuò, allora, come ha detto Sri Chaitanya, Prithivite Sankirtana. E qui Srila Prabhupada si riferisce alla predizione che la coscienza di Krishna si sarebbe diffusa in ogni città e in villaggio del mondo. Allora, Prithivite Sankirtana ha ottime possibilità. La mia vita è ormai giunta al termine. È mio desiderio che voi tutti mi perdoniate per i miei errori. Miei confratelli, quando voi predicate a volte sorgono dispute, un po' di incomprensione. Forse anch'io ho commesso alcune offese simili a questa. Per favore, chiedete loro di perdonarmi. Quando me ne sarò andato, potrete sedervi tutti insieme e decidere come organizzare una utsava, un festival per me. quanto dovremmo spendere. Cosa ne pensate? Qualunque istruzione mi darai, disse Narayana Maharaj, la seguirò con assoluta sincerità. Io ti considero il mio guru. Narayana Maharaj disse che ciò che Prabhupada aveva creato doveva essere protetto e questo era il dovere di tutti. Si impegnò ad aiutare in qualsiasi modo per quanto gli era possibile. Srila Prabhupada si informò se i suoi confratelli che avevano il tempio a Mathura e a Vrindavana erano presenti e Narayana Maharaj rispose che la maggior parte di loro era fuori sede. Riguardo alla richiesta di perdono che Srila Prabhupada aveva presentato ai suoi confratelli, Narayana Maharaj disse: «Sono tutte cose di poco conto. In questa attività così estesa di predica, se c'è qualche piccolo errore qua e là, qual è la differenza? Va tutto bene. Tutto ciò che hai fatto era destinato al beneficio dell'intera società umana. Non vi sono interessi individuali. Tutto ciò che hai fatto era dedicato all'interesse di Dio», disse a Srila Prabhupada, che non doveva preoccuparsi. I suoi discepoli erano degni e avrebbero mantenuto l'attuale stato delle cose. Ora Prabhupada doveva soltanto pensare al Signore. Narayana Maharaj chiese poi al suo assistente, Seshasayi Brahmachari, di cantare Sri Rupa Manjari Pada, mentre tutti ascoltavano in silenzio e Srila Prabhupada era ancora disteso. Seshasayi Brahmachari cantò la canzone molto dolcemente. Poi Narayana Maharaj cantò un bhajan che terminava con il ritornello Jaya Gurudeva, Jaya Prabhupada. Dopo una pausa Narayana Maharaj parlò di nuovo, questa volta rivolgendosi ai discepoli di Srila Prabhupada. Non avrebbero mai dovuto essere motivati dal loro interesse personale, disse. Dovevano rendere piena di successo la loro missione. Srila Prabhupada girò lentamente la testa rivolgendosi verso i devoti che si erano tutti riuniti anche più vicini. Poi, lentamente, sollevò la mano come se volesse richiamare tutta la loro attenzione e disse: «Non mettetevi l'uno contro l'altro. Ho dato le mie direttive nei miei libri». Poi abbassò la mano. Indupati, un confratello di Prabhupada entrò nella stanza. Srila Prabhupada udì il suo saluto e ripeté la sua richiesta. «Prima di tutto ti chiedo di perdonarmi per le mie offese. Non volevo far del male a nessuno. Ma talvolta, predicando, si può dire qualcosa che può offendere gli altri. Mi perdonerai?» «Sì, sì», disse Indupati. «Maharaj», disse Narayana Maharaj, «tu non hai commesso alcuna offesa. Noi non pensiamo mai che tu abbia fatto qualcosa di sbagliato. D'altronde tu ci benedici, ne abbiamo bisogno. Non hai mai fatto nulla di sbagliato. Se qualcuno si è offeso per le tue azioni, questo è un errore suo». Narayana Maharaj prese con delicatezza la mano di Srila Prabhupada e sentì il suo polso. Dopo qualche istante disse: «Le pulsazioni sono buone e la sua coscienza è perfetta. Se dovrai andare per la volontà del Signore, te ne andrai perfettamente». Con la promessa di tornare, Narayana Maharaj chiese di congedarsi e insieme con Indupati e il loro gruppo lasciò la stanza. I discepoli di Srila Prabhupada si spostarono più lontano e restarono silenziosi, non volendo sollecitare una conversazione che stancasse senza utilità Prabhupada. Avevano apprezzato le parole di Narayana Maharaj, ma questo era un altro addio definitivo. Prima che l'atmosfera di disperazione potesse inghiottirli, essi cominciarono di nuovo a cantare il loro delicato kirtan. Un mattino di ottobre, molto presto, mentre Prabhupada continuava il suo digiuno di cibo e di acqua, Upendra fece la sua innocente, ma in qualche modo impertinente, lagnanza. «Come puoi rifiutare di bere?» domandò. «Che cosa c'è di sbagliato se non bevo?» rispose Prabhupada. «Non sento nessun disturbo». Upendra aggiunse che se non beveva Prabhupada si sarebbe disidratato. Prabhupada non rispose e Upendra lasciò la stanza. Che cos'è che non va con l'acqua? Domandò Abhirama. Srila Prabhupada rifletté un momento, poi disse: allora discutete tra di voi e decidete ciò che volete che io faccia. Discutere. Sembrava che egli parlasse di qualcosa di più che dei vantaggi e degli svantaggi di bere dell'acqua. Discutere della possibilità di un miglioramento? Chiese Abhirama. Non voglio, rispose Prabhupada. Dici che non vuoi rimetterti, Srila Prabhupada? Sì, disse Srila Prabhupada. Allora Abhirama andò nella stanza esterna, la stanza di ricevimento del segretario, dove erano seduti alcuni devoti GBC. Doverosamente riferì che Prabhupada aveva appena detto di discutere tra loro di un suo eventuale miglioramento. Tuttavia, l'affermazione di Abhirama non sembrava una novità. I devoti erano già ben consapevoli che Prabhupada non faceva più quasi alcun sforzo per tirare avanti. Si erano rassegnati. Srila Prabhupada voleva andarsene ora, morire serenamente. Essi avevano tentato di incoraggiarlo a bere, ma ora egli era determinato a digiunare semplicemente finché il momento opportuno non fosse giunto. Che loro lo accettassero o no, ciò si stava comunque verificando, perciò il commento di Abhirama non provocò una discussione formale. E termina qui anche per oggi la nostra lettura dalla Srila Prabhupada Lilamrita, parte sesta, il capitolo intitolato Un grande soldato di Krishna.
Padakamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Kagana Lalita Sri Vishakhanvitam Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna.
La biografia di Sua Divina Grazia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami.
Hare Krishna.